Passiamo ora a quelle applicazioni degli anticorpi in biologia cellulare che hanno lo scopo di purificare cellule oppure antigeni nelle cellule. Cominciamo con la purificazione di specifici tipi cellulari. Avevamo già accennato che era possibile utilizzare due tipi molto diversi di approcci, uno attraverso delle biglie magnetiche, cioè da isolare mediante tecniche magnetiche, oppure attraverso l'utilizzo del citofluorimetro nella sua versione sorter. Ecco, quello che non avevo specificato precedentemente era che il riconoscimento specifico degli antigeni cellulari viene per lo più fatto con degli anticorpi specifici per proteine di solito di superficie. Quindi rivediamo la tecnica di immunopurificazione magnetica di tipi cellulari, in cui vediamo che è possibile far riconoscere antigeni di superficie delle cellule o anche antigeni intracellulari in cellule fissate e permeabilizzate con degli anticorpi che vengono coniugati con delle piccole beads metalliche che possono poi essere recuperate con l'utilizzo di un magnete. Quindi nella tecnica mostrata nella slide 28 vediamo che prima c'è una incubazione delle cellule con questi anticorpi coniugati alle microbeads e dopodiché la sospensione cellulare in cui le cellule riconosciute alle microbeads sono quelle che noi vogliamo purificare. Questa sospensione viene fatta passare in un tubicino, in una provetta alla quale, vedete, tutto attorno viene applicato un magnete. E in questo modo verranno trattenute le beads metalliche e con esse le cellule che sono riconosciute dagli anticorpi. Tutte le altre cellule che non possiedono un determinato antigene di superficie verranno invece eluite, quindi passeranno all'interno di un collettore. Infine, noi possiamo specificamente eluire le cellule decorate dalle microbeads attraverso la rimozione del magnete e quindi aggiungiamo del mezzo del terreno fresco e recuperiamo selettivamente il tipo cellulare di interesse che era stato identificato, riconosciuto dagli anticorpi. Il secondo sistema invece si basa sull'utilizzo del citofluorimetro, del FACS, mediante l'utilizzo di anticorpi che possono essere diretti o indiretti, coniugati con fluorocromi. Quindi possiamo utilizzare delle cellule vive per riconoscere antigeni di membrana e quindi recuperare cellule vive e poi porle in coltura per successive applicazioni, oppure studiare invece delle cellule, quindi isolare delle cellule fissate e permeabilizzate mediante il riconoscimento di antigeni intracellulari. Quindi, ricordato il passaggio che vediamo in slide 29, alla slide 30 ricordiamo come funziona il citofluorimetro e focalizzandoci in particolare sulla modalità di cell sorter, quindi ci permette di sortare, di recuperare selettivamente determinate goccioline che contengono cellule di interesse. Vi ricordo qui come funziona in slide 30, vedete che la sospensione cellulare, grazie agli ultrasuoni, viene ridotta in microscopiche goccioline, ciascuna delle quali contiene una singola cellula. Vengono fatte passare da un capillare, poi vengono colpite da una raggio di luce che proviene da una sorgente, da un laser, ha una determinata lunghezza d'onda di eccitazione che poi provoca l'emissione di luce di fluorescenza. In questo caso, le cellule che sono state riconosciute specificamente dall'antigene, slide 29, saranno le uniche che emettono la fluorescenza e quindi in corrispondenza di ciascuna di queste cellule si genererà un segnale. Naturalmente possiamo anche utilizzare una miscela di anticorpi e quindi opportuni anticorpi secondari coniugati a fluorocromi diversi e registrare contemporaneamente diversi segnali. Adesso vediamo qualche esempio. Qual è il principio del sorter? Quando il segnale di fluorescenza arriva al detector di fluorescenza, si può attivare una modalità, vedete, sono dei piccoli deflettori che fanno deviare la gocciolina di sospensione che contiene la cellula fluorescente in un particolare tubicino collettore oppure un particolare contenitore in modo da separarla. Se immaginiamo di far procedere questa reazione per molte goccioline, per una certa quantità di sospensione, quindi ogni qualvolta la cellula emette il segnale di fluorescenza viene deviata in un determinato contenitore e quindi si possono raccogliere dopo questa purificazione diretta da un antigene di superficie, da una reazione antigene-anticorpo, si possono raccogliere tutte le cellule positive a quell'antigene in un contenitore per poi utilizzarle per altri studi, per tenerle in coltura e per tutte le applicazioni che ci possono venire in mente. Vediamo adesso un po' di dettagli e anche un po' di esempi. Allora, immaginiamo un particolare antigene di interesse e di voler recuperare, purificare le cellule che lo esprimono. In slide 21 vediamo il più semplice output della citofluorimetria che noi conosciamo, che è l'istogramma monoparametrico, in cui viene plottata il numero di cellule verso l'intensità di fluorescenza. Quindi noi abbiamo una curva che ci dice dove abbiamo tante cellule con una forte fluorescenza, con una certa intensità di fluorescenza, e quindi sarà lì che noi ovviamente recupereremo il picco della nostra popolazione positiva all'antigene. Vediamo in figura 32 un esempio applicato all'isolamento di cellule staminali, in cui noi abbiamo la fluorescenza selettiva per le cellule staminali. Vedete, l'istogramma monoparametrico ci mostra una popolazione, un picco di cellule con elevata fluorescenza e un picco, un'altra popolazione con fluorescenza molto bassa. Quindi noi possiamo selezionare e dirigere lo strumento affinché isoli, raccolga in un contenitore soltanto le cellule con elevata fluorescenza, come è ben mostrato in questo disegno, che ci fa vedere che le cellule a bassa fluorescenza vengono scartate in un contenitore, mentre quelle con fluorescenza più forte, che sono quelle positive per l'antigene di interesse, vengono raccolte in un altro contenitore per la successiva semina. Infatti, in questo caso si utilizza un antigene caratteristico di cellule staminali pluripotenti ed sono quelle che si vogliono isolare. Vediamo ora invece dalla slide 33 il caso in cui ci sono due o più, qui è più difficile da rappresentare, antigeni. Facciamo due antigeni per incominciare. Quindi, come nell'immunofluorescenza, antigeni diversi sono identificati attraverso specifici anticorpi coniugati ad anticorpi secondari, specie specifici oppure isotipo specifici che portano diversi fluorocromi. Quindi lo strumento può identificare le cellule che portano, che sono riconosciute da un anticorpo, a seconda della fluorescenza emessa, quindi dell'intensità di fluorescenza, ma anche e soprattutto in questo caso della lunghezza d'onda della fluorescenza emessa. In questo caso abbiamo come output dello strumento un dot plot in cui si plotta un parametro in funzione di un altro, in particolare la fluorescenza, poniamo rossa, in funzione della fluorescenza verde, quindi antigene 1 in funzione di antigene 2. In questo caso avremo proprio delle nuvolette di dots, in cui ciascun dot è una cellula, che avranno diversa intensità di fluorescenza nel rosso e nel verde. Questo ci permette di discriminare diverse popolazioni, perché come vedete bene nell'esempio di figura 33, ci possono essere delle popolazioni cellulari, la popolazione è quella proprio più vicina all'origine degli assi, che ha una fluorescenza molto bassa, in pratica è negativa, per entrambi gli antigeni. Poi possiamo avere una popolazione come la 2 che ha un'elevata fluorescenza, quindi un'elevata espressione dell'antigene B, e la popolazione numero 3 invece ha un'elevata espressione dell'antigene A, ma non del B. Viceversa, la 2 ha un'elevata elevata espressione dell'antigene B, ma non dell'A. E poi però c'è una popolazione, la numero 4, che mostra entrambe le fluorescenze sulla stessa cellula, ben inteso, e quindi saranno cellule positive, doppie positive, per entrambi gli antigeni. Qui ci sono moltissimi esempi che si possono fare, per esempio in slide 34 vediamo un esempio di isolamento di popolazioni linfocitarie, quindi linfociti cosiddetti CD4, per esempio linfociti helper, e linfociti CD8, linfociti citotossici. Questi hanno diversi antigeni di membrana che possono essere marcati con specifici anticorpi, ciascuno coniugato a ciascuno riconosciuto da un secondario coniugato con un fluorocromo particolare. E quindi, esattamente come nell'esempio teorico della slide precedente, qui abbiamo la fluorescenza dell'antigene CD8 in ordinata, mentre la fluorescenza dell'antigene CD4 in ascissa. CD4 è visto con un secondario marcato con la fluoresceina, mentre qui abbiamo la ficoeritrina, una reagente fluorescente nel rosso, per il CD8. Quindi possiamo trovare diverse popolazioni a seconda quella che ci interessa, oppure magari ci interessano tutte, le possiamo però raccogliere separatamente. Quindi vediamo la popolazione 1 e quella negativa, non esprime nessuno dei due antigeni, sono dei linfociti immaturi. La 2 e sono i citotossici, esprimono solo il CD8 e non il CD4, invece abbiamo gli helper, la popolazione 3 esprime solo il CD4 e non il CD8. C'è anche una piccola popolazione, ci sono alcuni linfociti che li esprimono entrambi, quindi possiamo decidere quali prendere. Naturalmente questo tipo di applicazioni possono essere estesi a molti parametri, sono delle tecniche un po' complesse, ma sono estremamente utili, magari non tanto per l'isolamento quando studiamo molti parametri, quanto per invece comprendere i fenotipi cellulari, quindi possiamo anche studiare poi le popolazioni cellulari, come derivano le une dalle altre, per esempio. Dalla slide 35 passiamo alle applicazioni, alle tecniche immunochimiche per la purificazione non più di cellule ma di antigeni. In questo caso immaginiamo di aver lisato una sospensione di cellule, aver ottenuto una miscela di proteine, quindi un lisato cellulare, un lisato proteico, dal quale vogliamo recuperare una specifica proteina utilizzando un anticorpo specifico contro questo antigene di interesse. Noi possiamo purificare sempre come prima per le cellule utilizzando delle beads, quindi un supporto solido, delle palline che vengono coniugate all'anticorpo. Possiamo coniugare queste beads all'anticorpo prima di farlo incontrare con la cellula o con l'antigene, oppure anche dopo. Solitamente è abbastanza equivalente. Quindi supponiamo di voler purificare una proteina in una miscela che ne contiene moltissime e quindi forniamo un anticorpo, aggiungiamo a questo lisato proteico un anticorpo specifico. E poi, come per le tecniche precedenti, possiamo procedere anche con una tecnica indiretta, se vogliamo, e anzi molto spesso si fa anche in questo caso, e quindi fornire un anticorpo secondario che può essere coniugato con una bead, oppure semplicemente recuperare l'anticorpo primario con una bita. Adesso vediamo come avviene la coniugazione. Quindi in questo caso recupereremo con un supporto solido le nostre bit l'anticorpo legato all'antigene, mentre tutte le altre proteine della miscela, tranne quelle direttamente legate alla nostra proteina di interesse, al limite resteranno in sospensione. Dopodiché possiamo ovviamente sottoporre questo antigene così purificato a vari tipi di studi a seconda del nostro interesse. Immaginiamo di volerlo subito visualizzare e in particolare di volerne comprendere la massa molecolare. In questo caso noi possiamo caricare la proteina così purificata su un gel di poliacrilamide per lo studio delle proteine. E come vedete nella slide 36, quando noi carichiamo il complesso antigene, anticorpo, biglia e così via, quello che succede è che la biglia non entra nei pozzetti del gel, è troppo grande per entrare nelle maglie del gel di poliacrilamide, quindi si ferma, e l'anticorpo e le proteine adesso coniugate entrano nel gel e sono separati ovviamente per elettroforesi in base alla massa molecolare. Gli anticorpi hanno una massa che noi conosciamo e quindi migreranno a una certa banda, e la nostra proteina di interesse qui è immaginata avere una massa maggiore dell'anticorpo, quindi migra più lentamente e la distingueremo e potremo studiarla con la tecnica del Western blot, che magari ricordiamo tra poco. Vediamo alla slide 37 alcune tecniche per coniugare gli anticorpi alle beads. Allora, una tecnica l'abbiamo già intravista la lezione precedente ed è l'utilizzo della proteina A dello stafilococco aureo, ma si può utilizzare anche una parente, la proteina G, oppure a volte delle proteine ricombinanti che sono che sfruttano caratteristiche sia della proteina A che della proteina G. Non entro tanto nel dettaglio perché questo penso sia più un laboratorio di biochimica o di proteomica. Comunque vi ricorderete che c'è un legame molto specifico e anche ad elevata affinità. Un'altra alternativa è di coniugare la BID non con la proteina A o G o AG, ma con la streptavidina, e quindi puoi utilizzare un anticorpo a sua volta coniugato con la biottina, sfruttando così l'elevata affinità e specificità del legame biottina-streptavidina. Questi due che vi ho appena mostrato sono interazioni reversibili che si possono quindi facilmente rompere, per esempio quando noi bolliamo il complesso antigene-anticorpo per caricarlo sul gel di poliacrilamide con il tampone di Lemli, la denaturazione dissocia queste interazioni. Viceversa ci sono, perché possono servire, dei reagenti che consentono di legare covalentemente, in maniera anche irreversibile volendo, gli anticorpi alle BIDS, quindi ci sono dei reagenti che si utilizzano e che formano dei legami, vedete in fondo nella slide 37, dei legami covalenti, e quindi l'anticorpo in questo caso non si dissocerà dalla pallina, dalla bead, e quindi andando alla slide precedente, non me lo ritroverò nel gel a migrare, magari disturbando il mio esperimento, ma ci troverò soltanto le mie proteine di interesse. Nella slide 38 vedete come funziona quando si vogliono recuperare le BID con legati gli anticorpi che recuperano quindi la proteina di interesse. Si effettua una blanda centrifugazione che fa scendere per gravità le palline, le BID sul fondo della provetta. Vedete che le BID molto frequentemente sono utilizzate quelle di agarosio o sefarosio a seconda, quindi hanno questa apparenza traslucida che comunque si riesce bene a vedere, e quindi a questo punto si possono recuperare, risospendere nel buffer che si desidera, eccetera, eccetera. Bene, alla prossima lezione vedremo delle applicazioni naturalmente di questa purificazione ulteriore per lo studio dell'interazione proteica con altre macromolecole. Tuttavia, prima di arrivare a questo, sono sicura che avete già trattato l'argomento, ma lo riprendo, la tecnica del Western blot, perché anche questa è una tecnica immunochimica. Quindi immaginando di aver in qualche modo separato un lisato proteico oppure un'immunoprecipitazione come quella di prima mediante un'elettroforesi su gel di poliacrilamide, avrò quindi separato le proteine in base alla loro massa molecolare applicando un campo elettrico, dopodiché è possibile riconoscere, quindi visualizzare mediante interazione con anticorpi specifici. Il gel di poliacrilamide non è un substrato che si presta molto bene al legame degli anticorpi, infatti per il riconoscimento le proteine vengono trasferite su un supporto, su una membrana, nella maggior parte dei casi una membrana di nitrocellulosa, oppure può essere anche PVDF, applicando un campo elettrico trasversale, quindi mediante un blotter si trasferiscono le proteine sulla membrana, dove rimangono poi rimangono fissate sulla membrana. Su questa fase dove le proteine sono legate stabilmente, si può poi effettuare in fase liquida un'incubazione con un anticorpo primario specifico, che quindi legherà in corrispondenza della proteina che è separata, e quindi forma proprio una banda all'altezza corrispondente alla propria massa. E come si fa a visualizzare l'avvenuto riconoscimento dell'anticorpo sulla proteina bersaglio? Ovviamente con un anticorpo secondario Nella maggior parte dei casi, anche qui ci può essere un'interazione diretta, ma nella maggior parte dei casi un anticorpo secondario che è coniugato, attenzione, con un enzima. Fate attenzione a non confondervi con l'immunofluorescenza, perché non si utilizza mai un anticorpo coniugato con un fluorocromo, perché poi avremo bisogno di uno strumento che ci permetta di visualizzare una reazione di fluorescenza, e questo strumento di fatto non ce l'abbiamo, perché dovremo irraggiare e poi con luce di eccitazione e poi rilevare la fluorescenza. Infatti si utilizzano anticorpi secondari coniugati con enzimi, e poi la reazione di sviluppo prevede, a seconda dell'enzima e del substrato scelto, si possono scegliere diverse combinazioni, può essere una reazione che o da un prodotto colorato che si visualizza direttamente sulla membrana, oppure per una reazione più sensibile e anche più facile da quantificare, se c'è bisogno di una quantificazione, un prodotto chemioluminescente, che quindi la reazione enzima-substrato sviluppa chemioluminescenza, che in questo caso può venire rilevata o da un apposito lettore oppure con la sovrapposizione di una lastra autoradiografica che viene impressionata dalla luce emessa. Quindi alla slide 41 vediamo l'anticorpo secondario coniugato con l'enzima. Nella maggior parte dei casi l'enzima è o la perossidasi di rafano, come abbiamo visto prima, o la fosfatasi alcalina, ma a seconda possiamo usare o i substrati cromogeni come dello stesso tipo che veniva usato per l'immunoistochimica, oppure substrati chemoluminescenti, di cui quello più frequentemente utilizzato è substrato basato alluminolo, quindi la cosiddetta ICL e reagenti simili, di cui è disponibile una grande varietà con diversa capacità di sviluppare chemiluminescenza più o meno intensa o più o meno prolungata. E come vedete in fondo alla slide 41, in questo caso la banda proteica riconosciuta dall'anticorpo è visualizzata come una banda scura, perché ha impressionato una lastra autoradiografica. Bene, con questo siamo arrivati alla fine della lezione, e nella prossima vedremo ulteriori applicazioni, in particolare lo studio dell'interazione tra le proteine e altre macromolecole.